Ed anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, il consueto saluto, un saluto caloroso che vi faccio, dicevo, anche da parte mia. Vi abbraccio tutti quanti e bentornati quindi all'ascolto del nostro programma. Passiamo questa sera subito al Salmo 13, un altro salmo breve che riporta la supplica disperata di Davide, supplica rivolta al suo Dio. Come abbiamo già detto, i salmi dal 9 al 15 trattano di quel periodo di guai che è chiamato grande tribolazione. Davide ha scritto questo salmo dopo una sua esperienza particolarmente dura, ma in esso vi è anche una interpretazione profetica che arriva alla fine dei tempi dopo che la Chiesa sarà stata rapita da questa terra. Davide, mentre scriveva questo salmo, era inseguito dal re Saul e probabilmente si stava nascondendo nella caverna di Adullam. Giorno dopo giorno si ritrovava in una situazione disperata e, preso dalla stanchezza fisica, con la mente e il cuore feriti, egli grida a Dio ciò che leggiamo nel Salmo 13. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Davide si sta chiedendo in questo salmo, quanto durerà ancora tutto questo? E a questo punto il re Davide è un uomo molto stanco, che si rivolge fiducioso a Dio in preghiera. La preghiera è stata definita il respiro dell'anima, ed è la risorsa a cui Davide ricorre perché ha fiducia in Dio e grida a lui dicendo, «Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte». Affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Davide si trovava in gravissimo pericolo quando scriveva questo. Aveva paura persino di addormentarsi per timore di essere ucciso dai suoi nemici nel sonno. Egli aveva un terribile bisogno di riposo e così chiese al Signore di proteggerlo e di dargli riposo. Il nemico avrebbe gioito se fosse riuscito a vincere Davide. E la sua soddisfazione sarebbe stata non solo per aver sconfitto Davide, ma anche per la convinzione di avere sconfitto Dio. Così, nonostante tutto, lui prega che il nemico non possa averla vinta e che Dio, intervenendo, riceva gloria da tutti. Dopo aver avuto questa visione di dolore, Davide continua la sua preghiera, giungendo così a farci conoscere una meravigliosa fede che egli aveva in Dio. Leggiamo quindi l'ultimo versetto di questo bellissimo salmo, dal quale apprendiamo la grande fede del re Davide. «Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore, perché m'ha fatto del bene». Davide non pensava di essere abbastanza furbo o di avere delle qualità tali da togliersi da questa situazione da solo. Egli aveva preso certamente delle precauzioni, ma sapeva che solo Dio poteva liberarlo, perché Dio era la sua salvezza. Chiunque tu sia, dovunque tu sia, in qualunque condizione tu sia, puoi sempre confidare in Dio se Egli è il tuo Salvatore e Signore. Puoi cantargli delle lodi. È facile lodarlo quando tutto ci va bene, ma ci sono anche persone che ignorano Dio per anni. Poi qualcosa di brutto li colpisce, li mette al tappeto, ed è allora che si rivolgono a Lui e possono davvero cantare le sue lodi. Allo stesso modo, in questo salmo, abbiamo visto la supplica disperata di Davide che rispecchia la supplica del popolo di Dio che gli rivolgerà durante la grande tribolazione. Amico, amica, tu hai questa fede in Dio? Sappi che la vera ricchezza consiste nell'appropriarsi, per mezzo della fede, della salvezza, della vita eterna, della speranza che Gesù Cristo offre. Oltre a queste ricchezze fondamentali e che rimarranno intatte per sempre, il credente possiede delle risorse per la sua vita terrena, di cui alcuni esempi abbiamo visto nella vita di Davide. Essi sono il soccorso, la saggezza, il coraggio, la pazienza e la gioia di sapere che Dio è con noi. E se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Eccovi cosa scrisse un poeta cristiano sulla sua banca. Conoscete la banca sicura che garantisce la propria firma? Essa è a riparo da ogni fallimento, perché la sua riserva è senza limite. In essa ho portato tutto ciò che possiedo e trovo sempre dell'aiuto costante. È il più sicuro degli investimenti. Io faccio i miei prelievi senza andare mai in rosso. Non ho alcun problema di credito. Posso accedere ai suoi sportelli, sempre aperti sia di notte che di giorno, ma qualche volta il mio banchiere mi dice sorridendo: «Caro amico, vorrei vederti più spesso venire a ritirare il denaro». E quando il mio assegno è sotto i suoi occhi mi dice: «Perché domandi così poco?». Penso che abbiate capito che questa banca non si trova su questa terra, ma è sempre aperta in cielo. Tu puoi accedervi in questo momento se apri un conto corrente con Gesù. Mediante la fede in Lui, tu puoi avere tutti questi benefici mediante la preghiera. Cosa farai? Continuerai ad aprire conti con persone che ti deluderanno? Ascolta, oggi puoi risolvere per sempre il problema principale della tua vita, perché se credi in Gesù sarai salvato. I temi che ora consideriamo nel Salmo 14 comprendono diversi atteggiamenti dell'uomo depravato degli ultimi tempi e riguardano il suo ateismo, le ribellioni, le contaminazioni che si andranno sempre più accentuando. Questo Salmo è legato ad altri Salmi, specialmente al 12. Ricorderete che appunto in questo Salmo ieri abbiamo visto la corruzione degli ultimi giorni. Tutta questa situazione fa infatti pensare che chi teme Dio sia scomparso e che il malvagio sappia detenere il controllo di ogni attività. Corruzione, malvagità e illegalità abbondano. Forse penserete, amici, che sia la descrizione del giorno d'oggi, ma se posso usare questa espressione, non avete ancora visto niente. Aspettate che arrivi la grande tribolazione. Spero che non la vediate mai, perché coloro che appartengono a Dio, coloro che appartengono a Cristo, i credenti, non passeranno per la grande tribolazione. Lui ha già detto che, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questo versetto è scritto in Apocalisse 3, al versetto 10. La Chiesa, infatti, cioè i veri credenti, se ne andranno prima di quel momento. Questo Salmo mette certamente davanti a noi la corruzione, la malvagità degli ultimi tempi, appunto degli ultimi giorni. Qualcuno ha diviso il Salmo 14 in tre parti: la corruzione del mondo, seconda parte, l'inimicizia verso il popolo di Dio, e infine il desiderio e la preghiera per la salvezza. Questa è l'immagine del Salmo 14. È breve ma molto importante. Leggiamo quindi la prima parte del primo versetto che ci parla della corruzione del mondo. Al direttore del coro di Davide: «Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene». La parola ebraica tradotta per stolto in questo versetto è Nabal. Questa parola può essere tradotta anche come semplice, sciocco, stupido o pazzo. Sapendo quello che sappiamo dell'universo oggi, solo un pazzo potrebbe dire che non c'è Dio. L'uomo ha scoperto che l'universo funziona in modo più preciso di qualsiasi orologio che sia mai stato costruito. Quindi l'universo, che è stato costruito più accuratamente di qualsiasi orologio, ci dice che esiste un costruttore dell'universo. Lo stolto ha detto nel suo cuore che non c'è Dio, ed ora lo stolto comincia ad entrare in scena. Abbiamo già visto un accenno di questo concetto, di questo argomento, nel Salmo 10, al versetto 4, dove abbiamo letto: «L'empio, con viso altero, dice: il Signore non farà inchieste, tutti i suoi pensieri sono: non c'è Dio». Ai nostri giorni molte delle persone più in vista in questo mondo sono atee, quindi a questo riguardo vorrei dire una cosa. La condizione più bassa in cui un uomo possa cadere nella sua depravazione è l'ateismo. Questo è quello che dice la parola di Dio: se non credi davvero che esista un Dio, sei un pazzo. Un alto quoziente intellettivo non depone in favore dell'intelligenza di una persona che afferma questa convinzione. Non vorrei sembrare offensivo, ma mi limito a riferire ciò che la Bibbia dice. C'è però chi si definisce ateo soltanto per evitare di dover rendere conto a qualcuno e dice: Dio non c'è, quindi non devo rendere conto a Lui. Ed è questo il senso del versetto letto nel Salmo 10. Il Signore non farà inchieste, non c'è Dio. Continuiamo nella lettura del Salmo 14, arriviamo al versetto 2. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Il Signore guarda dal cielo per vedere se vi è veramente qualcuno che lo stia ricercando, mostrando così il desiderio di rivelarsi a questa persona, ma purtroppo non c'è. Paolo cita il terzo versetto in Romani 3, al verso 12, dove dice: Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. Paolo non sta parlando solo degli atei, ma sta parlando di tutti gli uomini. Questa è un'immagine di tutti noi. Io non sono ateo e spero che non lo sia nemmeno tu che mi ascolti, ma siamo altresì tutti dei peccatori perduti se non poniamo la nostra fede in Gesù come nostro Salvatore. Vedi, amica, amico, noi tutti non siamo capaci di fare del bene, perché l'uomo è corrotto. E questi primi tre versetti del Salmo 14 ci dicono quanto in basso può cadere una persona negando Dio e rifiutando la sua salvezza in Cristo. Consideriamo ora il secondo punto della suddivisione che ci siamo dati di questo Salmo 14, e cioè l'inimicizia verso il popolo di Dio. Essa arriva non solo contro Dio, ma contro il popolo di Dio. A questo riguardo leggiamo i versetti dal 4 al 6. «Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano il Signore? Ma ecco, sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero, perché il Signore è il suo rifugio. Le persone ricche ai nostri giorni sono come il ricco della parabola che lasciava cadere delle briciole dal tavolo per sfamare il povero che troviamo scritta in Luca 16, nei versetti 20 e 21, dove ci è detto che c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Non si notano molti ricchi oggi che cedono le loro ricchezze per aiutare i poveri. Certamente Dio conosce la natura umana e sa che si è spesso egoisti, ma un giorno egli giudicherà queste azioni. Ora abbiamo una nota di trionfo, riflettendo sull'ultimo versetto del Salmo 14, che tratta la terza parte del Salmo riguardante il desiderio e la preghiera per la salvezza. Leggiamolo. «Oh, chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando il Signore farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà». Questo versetto guarda avanti in anticipazione del giorno glorioso, quando da Sion verrà la salvezza per Israele. In quel giorno Giacobbe gioirà ed Israele sarà felice. Non si può non comprendere questo versetto. Chiunque dice che Dio non ha uno scopo per il futuro riguardante Israele ammette di non conoscere molto bene i Salmi. Può cercare di evitare ciò che è detto chiaramente in altre parti della parola, ma come possono negare il grido che viene dal cuore e la gioia del salmista in vista del futuro, quando Dio stabilirà un regno sulla terra con Israele al centro? Il tema del 15° Salmo ci presenta, in contrapposizione col precedente, il ritratto dell'uomo giusto secondo la volontà di Dio che sarà la sua presenza. Questo è un breve salmo che conclude la sezione iniziata con il Salmo 9. E ora, riguardando questi salmi, si può notare uno sviluppo logico che segue. I salmi 9 e 10 ci descrivono l'uomo di Satana, che è caratterizzato da orgoglio, senso di indipendenza e vanto. Il salmo 11 ci mostra i giusti messi alla prova. Nel salmo 12 vediamo il giusto nel mezzo dei malvagi e l'ingiustizia finale nella grande tribolazione. Il salmo 13 rispecchia la supplica del popolo di Dio nella grande tribolazione. Il Salmo 14 ci mostra la depravazione dell'uomo negli ultimi giorni, con il suo atteggiamento da ateo, le sue vie ribelli e contaminate. Ora, il Salmo 15 ci parla di coloro che entreranno nel regno, descrivendo così coloro che saranno alla presenza di Dio. Iniziamo la lettura del primo versetto del Salmo 15. Salmo di Davide. «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte?» Il Salmo 15 inizia, come abbiamo letto, ponendo due domande. Chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Quindi il salmista sa che non tutti saranno nella comunione con Dio per l'eternità, come pensano molti religiosi oggi, quando dicono che il buon Dio un giorno perdonerà tutti quanti. C'è solo un monte santo, e la Bibbia lo chiama Sion, che è nel territorio di Israele. La risposta alle domande riguarda coloro che entreranno nel regno millenario, cioè il regno che Cristo stabilirà al suo ritorno sulla terra, a Israele come centro. I versetti che ora vi leggerò descrivono alcune qualità di queste persone. Eccole. Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole e malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. In questi versetti vediamo colui che è secondo il cuore di Dio, e personalmente penso che nessuno sulla terra possa avere la presunzione di essere così perfetto se non il Signore Gesù. Infatti, il termine agli occhi suoi è spregevole il malvagio, nella nostra cultura spesso è vero il contrario. Il malvagio è onorato e chi teme Dio è disprezzato. Se anche ha giurato a suo danno non cambia, significa che dirà sempre la verità e non cambierà la sua versione per proteggersi. Ora leggiamo l'ultimo versetto del Salmo 15. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Davide, in questo Salmo, sta dicendo esattamente quello che disse Giacomo scrivendo nella sua lettera nel capitolo 2, versetto 18. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. Mi piace ciò che disse un noto credente di alcuni secoli fa a questo riguardo. La fede solo salva, ma la fede che salva non è sola. Ma la domanda era, chi può stare davanti a Dio? Solamente coloro che hanno una fede sincera in Dio, che ha prodotto una vita nuova, vissuta per Lui, nella giustizia. Oggi si parla molto della prossima venuta di Cristo, eppure non si notano molti cambiamenti nelle vite di coloro che dicono di credere in Lui e che lo stanno aspettando. Se tu, amica, amico, credi che veramente Gesù tornerà presto, e se credi che un giorno, stando davanti a Lui, gli dovrai rendere conto della vita vissuta con e per Lui, sono certo che ti assicurerai di essere a posto per non vederti vergognare davanti a Lui. Questo è il test per verificare se davvero lo ami e attendi il ritorno di Gesù. Che salmo stupendo! Ma attenzione, amici, se non avete nel cuore queste speranze e queste certezze, è tempo allora che vi domandiate dove passerete l'eternità, o con Dio, o per sempre separati da Lui, nel tormento dell'inferno. Sì, l'inferno. Forse queste parole vi faranno sorridere, ma attenzione, sono affermazioni del Signore Gesù, il quale disse, «Chi crede in me non è giudicato, ma chi rifiuta di credere in me è già giudicato, e l'ira di Dio rimane sopra di lui». E disse anche, «Chi avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato». La Bibbia, che è la parola di Dio, ti dice in questo momento, «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». In tutto l'Evangelo vediamo il Signore Gesù accogliere quelli che chiedono il suo soccorso, i ciechi, i sordi, i paralitici, i muti e tutti coloro che erano posseduti da spiriti immondi. Il Signore è sempre a disposizione di quelli che si rivolgono a lui. Egli disse infatti, «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». La sua promessa è sempre attuale, dice, «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Sappi che questo invito è sempre valido. Pensa a quanti in questo terzo millennio si lamentano sentendosi degli esclusi a motivo della povertà, della solitudine. Giustamente, la lotta contro l'emarginazione fa parte dei programmi della nostra società, insieme alla sanità, l'istruzione, eccetera. Ma che bella notizia! Nessuno è escluso dall'amore di Dio e dalla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Nessuno può pensare e dire, quest'amore e questo interessamento non sono per me. Dio è andato incontro anche a questo timore, dicendo e facendo scrivere queste parole proprio per te. In Giovanni 3, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, puoi trovare queste parole. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sì, avete capito benissimo, amici. La parola chiunque, in altri termini, vuol dire te e me, chiunque mi sta ascoltando. Che meravigliosa opportunità abbiamo di credere in Gesù, di essere perdonati per l'eternità, non è vero? Solo il Signore Gesù ha espiato ogni colpa sulla croce per coloro che mettono la loro fiducia in Lui. Amica, amico, vieni a Lui, così come sei, incapace di migliorarti. Sappi che Lui è pronto ad accoglierti. non tardare più, perché forse domani sarà troppo tardi. Ora è il momento. Il Signore ti ama, ti attende. Non farlo aspettare oltre. Ora è il momento, abbiamo detto. Bene, con questo invito a riflettere sull'amore di Dio nei tuoi confronti, voglio fermarmi lasciandoti appunto questo messaggio sul tuo cuore. Io ti ringrazio ancora per l'attenzione e ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. A domani, ciao.